39. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non s'accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Amen.
Sabato a tutti. Do un buon sabato anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando tramite Zoom. Oggi è la mia seconda volta che salgo qui sul pulpito per un sermone. La prima volta fu in Via Lame con i giovani. Ero molto emozionata all'epoca. Oggi sono emozionata, ma sento il peso della responsabilità. Concludo oggi il programma dei ministeri personali. Abbiamo avuto 3 incontri, abbiamo parlato della preghiera, abbiamo parlato di Gesù e oggi parleremo della salvezza in Gesù. Ho riflettuto tanto quando mi è stato chiesto di preparare questo sermone. In realtà ci sono tanti argomenti che si possono affrontare sulla vita di Gesù, ma alla fine il mio pensiero mi ha portato alla storia di Noè. In realtà, attraverso questo sermone, desidero portare un messaggio, una riflessione, ma i sermoni rispecchiano anche la sensibilità e l'esperienza di chi li espone. E vi chiedo già scusa perché vi ruberò 10 minuti in più, perché verranno proiettati alle mie spalle i versetti che ho preparato. Allora, tutti noi conosciamo la storia di Noè. È una storia molto affascinante, piace soprattutto ai bambini immaginare questa arca, tutti questi animali che vanno su. Ma quando ho letto questo versetto, l'avevo letto tante volte, leggendolo sotto un'altra luce, riflettendo sul linguaggio di Gesù, che usa un linguaggio semplice ma efficace. Collegare la sua venuta ai giorni di Noè non è stata una frase che così ha detto perché non sapeva cosa dire ai discepoli, ma ha un significato veramente profondo, ha un significato così pieno d'amore e così perfetto che quando l'ho compreso nella sua pienezza mi ha molto emozionato. Perché quando le parole mi sono entrate nel mio cuore, e ho provato tanta gioia e tanto entusiasmo, ma allo stesso tempo tanto rammarico, perché il mio pensiero si era allontanato dal vero significato. Dopo vi spiegherò più avanti l'esperienza che ho vissuto. Quindi Gesù fa riferimento ai tempi di Noè, come per darci un ulteriore avvertimento, un'altra immagine, quasi una fotografia di quello che succederà al momento della sua venuta, come per ricordarci: guarda che è già successo e succederà nuovamente. Ma chi era Noè? Perché Gesù ci invita a guardare la storia di Noè? In Genesi 6:9 sta scritto: questa è la discendenza di Noè. Noè fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Ai tempi della corruzione umana, dove i figli di Dio si erano lasciati corrompere dai figli dell'uomo, solo un uomo fu trovato giusto. Non dice Noè la sua famiglia, ma solo uno, Noè. Noè viveva in una società corrotta e piena di violenza. Nel versetto 11 sta scritto: or la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era piena di violenza. E dovevano essere tantissimi all'epoca, considerando che vivevano 900 e forse più anni. Ma Noè aveva scelto di camminare con Dio. E nel versetto 22 sta scritto: Noè seguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato. Così fece. Così Noè si mise a predicare per 120 anni. Dio diede a Noè un messaggio con un'abbondanza di luce, un'abbondanza di spirito, un'abbondanza di pazienza, un'abbondanza di salvezza, perché Dio non ha mai distrutto in silenzio senza avvisare il suo popolo. E nel Salmo 86,15 sta scritto: «Ma tu, Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande in bontà e in verità». Noè non diffuse un messaggio politicamente corretto. Il suo non era un messaggio di tranquillità. Non disse «andrà tutto bene». Noi in questi ultimi anni siamo stati abituati a vedere fuori, andando in giro, tutti questi striscioni durante il Covid, andrà tutto bene. E qui mi riferisco all'esperienza che vi citavo prima. Perché, dicevo prima, mi sentivo rammaricata? Perché io durante il Covid ho disegnato insieme alle mie bambine un bellissimo arcobaleno con scritto «andrà tutto bene». Era un modo per assicurare un po' me stessa, e volevo anche dare un messaggio agli altri, come per dire non vi preoccupate, cioè siamo nel 2020, cioè qualcosa l'uomo si inventerà, può tutto, cioè non riusciamo, non, figurati se non è capace di uscire da questa situazione. Avevo creduto nell'uomo, avevo creduto nella scienza e quindi forse è poco in Dio. Invece Noè non confidava nell'uomo, ma confidava in Dio. Noè predicava il pentimento, la salvezza. Noè avvisava che il mondo sarebbe stato distrutto, così come lo Spirito gli aveva comandato. E fa riflettere, mi ha fatto riflettere tantissimo, come per 120 anni Noè predicò instancabilmente, aiutato e sostenuto dallo Spirito Santo. E il suo messaggio, sapete da chi fu accettato? Solo, esclusivamente, dalla sua famiglia. In Ebrei 11, versetto 7, sta scritto: «Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, costruì con pio timore un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che ha per mezzo della fede». E in Ezechiele 14,20 troviamo ancora conferma di quanto detto. Qua è Dio che parla. «Anche se in quella terra ci fossero Noè, Daniele, Giobbe, giuro come è vero che io vivo, dice il Signore, non salverebbero né figli né figlie. Essi soltanto si salverebbero per la loro giustizia». Penso quindi a quanta responsabilità abbiamo verso le nostre famiglie. Perché la nostra fede, il nostro carattere trasformato e la nostra devozione possono veramente raggiungere le persone che amiamo. Per anni Noè ha predicato l'Evangelo. Perché parlo di Evangelo? Perché noi siamo abituati a leggere l'Evangelo in Matteo, Marco, Luca, Giovanni, giusto? Però in realtà, così come il piano della redenzione e all'origine della creazione, anche la predicazione del Vangelo è all'origine di essa. Non si può comprendere fino in fondo il Nuovo Testamento se non conosciamo bene il Vecchio Testamento, perché il primo è legato all'altro e viceversa. La presenza di Gesù si trova in tutta la Bibbia, dalla Genesi ad Apocalisse. Tutte le esperienze dell'Antico Testamento sono ombra e prefigurazione di Cristo. In Giovanni 1,45 sta scritto, siamo nei Vangeli, «Filippo trovò Natanaele e gli disse, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù di Nazaret». Investigavano i rotoli dell'Antico Testamento. Colui che ha il controllo della storia ha anche il controllo della stesura della Bibbia. Vi faccio una domanda. Può Dio essere onnipotente e aver permesso all'uomo di essere ispirato in maniera falsa? Può Dio farci giungere un messaggio poco chiaro e non veritiero? In 2 Pietro 1,19-21 sta scritto: «E abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fareste bene a volgere attenzione, come lampada che brilla in un luogo scuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella mattutina. Sappiate innanzitutto questo, nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, perché non da volontà umana è mai venuta una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono alcuni uomini da parte di Dio. Quindi Pietro ci spiega che ogni profezia data dallo Spirito Santo è scritto chiaro e veritiero. Gli uomini nell'Antico Testamento venivano salvati per la fede nell'aver creduto gli eventi futuri. Oggi noi verremo salvati per la fede che avremo avuto nel guardare al passato, cioè alla croce. In Luca 4:16-21 sta scritto: qui è Gesù che si trova nella sinagoga il sabato. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha unto per evangelizzare i popoli, mi ha mandato a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi recupero della vista, a rimettere libertà agli oppressi e a predicare l'anno di grazia del Signore. Poi chiuso il rotolo e resolo all'inserviente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui, ed egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura e voi l'avete udita. Gesù nella sinagoga investigava il rotolo di Isaia. Nel rotolo di Isaia c'era già l'annuncio di Gesù che sarebbe arrivato su questa terra. Il Vangelo è stato proclamato secoli prima, attraverso l'esperienza di Noè, attraverso la costruzione e ancora più avanti attraverso il santuario. Dio avrebbe fatto costruire al suo popolo questo santuario per ampliare ancora di più il significato della venuta di Gesù, per ampliare ancora di più il sacrificio di suo figlio. Tornando alla storia di Noè, Noè chiama la gente e la invita ad entrare nell'arca, così come Dio stava invitando lui. In Genesi 6:18 sta scritto: ma io stabilirò il mio patto con te. Che cos'è un patto? Un patto è una promessa. Dio prometteva a Noè di salvarlo. Per Noè entrare nell'arca significava aver riconosciuto a Dio. Noè e la sua famiglia rappresentavano la testimonianza vivente di coloro che per fede, per amore, avevano accettato il messaggio di Dio. Noè era un uomo giusto e camminava con Dio, e Dio, avendo riconosciuto la sua fedeltà, lo salvava. L'arca di Noè rappresenta l'arca del patto. Infatti all'interno c'è la legge, ancora prima di averla scritta su tavoli di pietra. Noè fu chiuso dentro l'arca. Non chiuse lui la porta, ma la chiuse Dio. In Genesi 7:16 sta scritto: quelli che venivano, maschi e femmine ad ogni carne, entrarono come gli aveva comandato Dio. Il Signore chiuse la porta dietro di lui. Nessuno poteva entrare, nessuno poteva uscire. E la frase "l'Eterno chiuse la porta" equivale all'Eterno la sigillò. Nella Bibbia la parola chiudere e sigillare sono due parole intercambiabili. In Isaia 8:16 sta scritto: chiudi questa testimonianza, sigilla questa legge tra i miei discepoli. Noè fu sigillato nell'arca, cioè fu chiuso all'interno della struttura, ma fu sigillato, fu chiuso, è inteso anche nel senso spirituale, cioè fu sigillato in un patto di fedeltà e salvezza che Dio aveva fatto con lui. È come se Dio gli avesse detto: io Dio ti riconosco, ti sono fedele, e Dio gli risponde: io ti salvo. Infatti fu preservato dal diluvio. Chiuse la porta e lo Spirito Santo finì di lottare con il cuore dell'umanità. Ci impiegò 120 anni, dopo Dio disse basta. Il tempo di grazia si era ritirato. Quando arriverà nuovamente Gesù, anche il suo popolo sarà sigillato. Gesù ci ricorda, come ai tempi di Noè, che la porta di grazia si chiuderà e il tempo di intercessione finirà. Non ci sarà più possibilità di perdono per il peccato. Oggi viviamo il tempo del giudizio. Questa parola, il giudizio fa paura, spaventa. Ma ho riflettuto tanto su questa parola e accostandola a Gesù ho pensato: Gesù, quando parlava ai suoi discepoli, aveva paura di spaventarli? Cioè, Lui ha forse pensato, no, forse questa cosa non gliela dico perché altrimenti li perdo, forse vanno via, forse non riesco a convincerli. No, Gesù non ha usato mezze parole, è stato sincero. Gesù annunciava momenti forti, critici e duri, chi ha avuto paura è andato via. Ma chi l'ha riconosciuto come salvatore di questo mondo, sapete che cosa gli ha chiesto? In Matteo 24,3, dici, sono rimasti e hanno detto, dici, quando avverranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? I suoi discepoli non hanno avuto paura. Le parti profetiche sono difficili a volte da capire, da comprendere, ma allontanarci da esse può risultare veramente disastroso per la nostra vita. Noè predicava giustizia e rettitudine e chiamava il popolo ad essere giusto. Per camminare con Gesù ci vuole un cambio di rotta, ci vuole un cambio di idee, ci vuole l'abbandono di tutto ciò che ci separa da Lui. In Giovanni 3,3 sta scritto, in verità vi dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. In 1 Giovanni 2,4 sta scritto, chi dice l'ho conosciuto e non osserva i miei comandamenti è un bugiardo. Noè si spostò dal vecchio mondo al nuovo mondo. E così sarà anche per noi alla venuta di Gesù. Ci sposteremo dal vecchio mondo a nuovi cieli e nuova terra. Non importa quando Gesù verrà. Oggi Gesù ci chiede di sceglierlo e di fare un patto con Lui. Perché il patto che Lui ha stipulato con noi è un patto eterno ed è valido dai giorni di Noè fino ai giorni della sua venuta. Per secoli Dio aveva annunciato che avrebbe salvato gli uomini dal loro destino, cioè dalla morte, mandando una vittima innocente che sarebbe morta al nostro posto. La promessa della salvezza che viene prefigurata nell'Antico Testamento trova la sua più completa realizzazione nel Nuovo Testamento, con la venuta di Gesù e il suo sangue versato. In Luca 22,20 sta scritto, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi, non più con il sangue di un agnello, ma con il sangue di Gesù. Gesù ha riconquistato il mondo e a noi non resta che occuparlo, ma per viverci dobbiamo rimanere fedeli a Dio, non dobbiamo lasciarci corrompere. Dio non vuole che i suoi figli si mescolino con figli di questo mondo. L'Apostolo Paolo ci chiede di non metterci con gli infedeli. In 2 Corinzi 6,14 sta scritto, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra giustizia e iniquità? E nel versetto 17 sta scritto, perciò uscite di mezzo a loro e separatevene. Ma per le persone legate al mondo, le persone che non credono, possiamo pregare affinché giungano a ravvedimento. E io conosco tante persone che non sono avventiste e questo non significa che io non debba frequentarle. Cioè, stare con le persone che non conoscono Dio significa, quando parla si parla di separarci, significa di rimanere fedeli ai nostri principi. Spesso le mie amiche mi chiedono, ma tu hai tanto tempo, Elisa, ma come fai? E io le invito sempre a studiare e chiedo sempre a loro se hanno piacere che io, insomma, preghi per loro. E loro mi dicono, sì, dai, prega per me, perché io non ho tempo. In Genesi 9,12-13 sta scritto, ecco il segno del patto che io faccio tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi e per tutte le generazioni a venire. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno dell'alleanza fra me e la terra. Quindi l'arcobaleno rappresenta la promessa che Dio fa all'uomo e a tutto il suo creato. L'arcobaleno non rappresenta la scritta andrà tutto bene, quella che avevo disegnato io insieme alle mie figlie. L'arcobaleno rappresenta la fedeltà dell'uomo e la promessa di Dio che Dio gli fa di salvarlo durante due diluvi, quello di acqua con Noè e quello di fuoco quando arriverà Gesù. Oggi l'arcobaleno sventola sulle bandiere di falsa pace, sulle famiglie atipiche dove i colori rappresentano inclusione e amore universale. Ma quanta profanazione c'è in questo messaggio e quanto distante è il vero significato? Noè sceglieva Dio ogni giorno e lo dimostrava mentre predicava e costruiva e agiva per fede. La sua non era una fede morta, ma era una fede attiva. Oggi Gesù non ci chiede di costruire un'arca. Non è questa la nostra missione. Oggi Gesù ci chiede di costruire il nostro nuovo carattere, il nostro tempio vivente. In 2 Corinzi 6,18 sta scritto: «E noi siamo il tempio del Dio vivente. Egli stesso ha detto: abiterò in mezzo a loro e camminerò con loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo». Coltivare e trasformare il nostro carattere oggi significa aver riconosciuto la gloria di Dio, significa prepararsi al suo ritorno, significa aver capito che Gesù ritornerà e che arriveranno momenti duri e che ciascuno dovrà prepararsi per non rimanere vittima degli eventi. In Matteo 24,4 sta scritto: Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca. Ogni persona oggi deve avere il coraggio, misericordia, deve avere perdono, fermezza nei principi e nei valori morali, perché ci attende una società che sempre più ci vorrà allontanare dai nostri principi. Si andrà verso una società che ci toglierà sempre più la libertà di pensiero. Vi racconto questa breve esperienza. Io quando faccio la pausa al lavoro mi ritrovo sempre con dei miei colleghi. C'è un collega nuovo che non fa altro che ogni due parole nomina il nome del Dio invano. Io sinceramente mi sento fortemente a disagio. L'altro giorno gli ho detto, dico scusami, mi è venuto così perché non sapevo come agganciarlo. Dico, ma tu credi in Dio, credi? Lui mi guarda proprio male e mi dice: no, al contrario, io non credo a Dio. Allora gli ho detto: dico, allora perché lo nomini così tante volte? Ma tante, tante, tante. Allora mi dice: perché quando lo nomino io mi sento libero. Allora io gli ho toccato la spalla e gli ho detto: dico, è vero, quando si conosce Gesù noi ci sentiamo liberi. Appena volto le spalle vado via, avevo il batticuore. E lui caccia una grande bestemmia. Io volevo sensibilizzarlo, ma l'esperienza, dove voglio arrivare, c'erano anche altre persone. In quel momento non era lui sbagliato perché bestemmiava, ero io che gli avevo detto qualcosa. Cioè, perché lo stai a disturbare? Ma cioè, fatti i fatti tuoi. Quindi questa cosa, poi devo dire anche, devo spezzare una lancia a favore suo, il pomeriggio è venuto e a modo suo, insomma, ha cercato un po' di giustificarsi e l'ho apprezzato tanto, insomma, un piccolo passo. Quindi non dobbiamo lasciarci scoraggiare, perché gli errori di ieri sono stati già perdonati, oggi è il nuovo inizio. Oggi inizia il mio e il vostro cammino, il mio e la vostra costruzione, insieme alle nostre famiglie e per le nostre famiglie, così come fece Noè. E come possiamo farlo? Come possiamo iniziare questa costruzione? Conoscendo le scritture, perché è lì che Dio ci parla, perché attraverso la scrittura, da Genesi fino ad Apocalisse, scorgiamo la figura di Gesù. E contemplandone il significato veniamo trasformati. In 2 Corinzi 3,18 sta scritto: e noi tutti a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Quando Gesù venne tentato nel deserto, quanta determinazione trovò nelle sue risposte. Con tono fermo e deciso rimase fedele al così sta scritto. Fu stato tentato in ogni cosa, ma avendo il carattere del Padre, il suo amore ne manifestava la fede e la potenza. Le parole che pronunciava quando diceva "così sta scritto" erano parole potenti ed erano e sono parole eterne. Non erano le sue parole, erano le parole del Padre. Erano i pilastri del carattere di Gesù ed erano così radicate, così profondamente piantate nel suo cuore e nella sua mente, che è riuscito ad allontanare Satana. In Efesini 6,17 sta scritto: prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. L'elmo che cosa fa? L'elmo protegge la testa. E che cosa abbiamo nella testa? Abbiamo i nostri pensieri. E nella testa, sulla fronte, è proprio qui che Dio porrà il suo sigillo, non nel cuore, ma nella testa. In Giacomo 4,7 sta scritto: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà lontano da voi. Se conosciamo la parola di Dio e l'abbiamo conosciuta intimamente, sarà una spada per noi, intesa come difesa nelle nostre menti e nel nostro cuore. La parola di Dio ci permetterà di trovare la risposta giusta al momento giusto e ci sosterrà durante le tentazioni. Oggi, se quelle domande fossero state rivolte a noi, sapremmo rispondere con tale determinazione? Satana ci può tentare, ma non può sostituirsi a noi. Quindi, se è vero che le sfide sono enormi e pesanti, l'ultima parola resta a noi. Siamo noi che scegliamo se rimanere fedeli o lasciarci tentare. Siamo noi che decidiamo di restare oppure no. Viviamo il tempo della fine, viviamo il tempo del giudizio. Siamo alla fine della mappa rappresentata dalle profezie. Gesù ci ha detto che sarebbe ritornato e come Noè predicò l'Evangelo, oggi abbiamo l'Evangelo, i messaggi dei tre angeli che stiamo studiando durante la scuola del sabato. Noè aveva un messaggio per il popolo. Il primo angelo in Apocalisse 14,6,7 ci dice che ha un messaggio per ogni popolo, lingua e tribù. Noè chiamò il popolo ad abbandonare i propri peccati, la loro perversione. Il secondo angelo in Apocalisse 14,8 ci annuncia che Babilonia è caduta. Che cosa rappresenta Babilonia? Babilonia rappresenta la falsità. Noè chiamò il popolo ad entrare nell'arca della salvezza e il terzo angelo ci invita a ricevere il sigillo di Dio, ci invita ad entrare in quella porta di grazia che ci salverà, perché altrimenti resteremo fuori e riceveremo il marchio della bestia. Apocalisse 14,9. Ellen White, nel suo libro Primi Scritti, scrive: questi messaggi mi furono mostrati come un'ancora di salvezza per il popolo di Dio. Satana non potrà prevalere con i suoi inganni su coloro che li comprendono e li accettano. Due verbi, comprendere e accettare. Se noi li comprendiamo e non li accettiamo, siamo fuori. Se li accettiamo ma non li abbiamo compresi, prima o poi cadiamo. Dio nella Bibbia ci ha spiegato senza giri di parole quali saranno gli eventi finali e Dio non cambia idea. Spesso si sente dire: ma sì, dai, come dicevamo oggi, salverà tutti, ma Dio non lo permetterà. In Numeri 23,19 sta scritto: Dio non è un uomo da poter mentire, né figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa, non la farà? O quando ha parlato, non manterrà la parola? Dio non odia l'uomo, Dio odia il peccato. Ma oggi come si entra nell'arca? In 1 Giovanni 5,2 sta scritto: temete Dio e osservate i suoi comandamenti. In Atti 4,12 sta scritto: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Non c'è santo, non c'è Madonna, non c'è scienza, non c'è politico, ma solo la salvezza arriva e viene solo da Gesù. Penso a Noè, in quei 7 giorni. Chissà quante domande si sarà fatto. Forse un giorno, se avremo la possibilità, glielo chiederemo. E come saranno state quelle giornate? Perché sappiamo tutti che non piove subito. E la gente continuava, come ha letto Antonella nel versetto, continuava la sua vita. Alla fine dei tempi tutto apparirà normale. Oggi ci facciamo delle domande? O forse no, perché crediamo di sapere tutto? Non siamo forse quella Chiesa che ha bisogno del collirio perché ha perso di vista la legge e il timore di Dio? Io parlo di tutte le nostre chiese che sono sparse in tutto il mondo. La predicazione del Vangelo divide, anche Gesù l'ha detto, non sono venuto a portare la pace. Divide la Chiesa, divide il popolo, divide le persone in 2 gruppi, non ce n'è un terzo, solo in 2. C'è la messe della terra e la vendemmia della terra, il grano e la zizzania, i giusti e gli ingiusti, il bianco e il nero. Ma oggi la nostra società ci ha abituato a vivere nelle sottilissime sfumature di grigio. Dio nell'Apocalisse 3,16 ci dice: non sei né freddo né caldo, e questo stato ci rende vomitevoli agli occhi di Dio, perché siamo incapaci di prendere una posizione. Ci rende vomitevoli perché conosciamo le scritture e le abbiamo conformate a questi tempi moderni, per le nostre comodità, profanandone il significato. Abbiamo perso la nostra identità alla luce delle scritture e dobbiamo ritornare alle scritture, così sta scritto. Dobbiamo farlo per la nostra salvezza e la salvezza della nostra famiglia. Anche il nemico di Dio ci istiga a prendere la decisione sbagliata. Mai come in questi ultimi anni ho assistito a questa divisione. Il mondo proprio si sta impegnando a dividerci. L'ha fatto col Covid, l'ha fatto con la guerra, lo sta facendo col cambiamento climatico. Invece Dio ci chiede di amare il prossimo come se stessi, perché la sua vita era in continuo servizio per gli altri. Quando c'è stato il Covid, un giorno una mia collega mi ha chiamato e mi ha detto: Elisa, ho il Covid, sto tanto male, sto morendo. E era da sola, lei è divorziata, e ha una bimba piccola e la bimba si trovava col padre. Allora era agitata, piangeva. Le ho detto: stai calma, sto arrivando. Lei abita fuori le campagne, verso Castenaso. Quindi mi sono fiondata e mentre mi fiondavo dicevo: mamma mia, ma io sto andando a casa di questa ragazza, c'ha il Covid. Cioè, poi devo tornare a casa e se mi ammalo. Io avevo già avuto il Covid. E quando sono arrivata era agitata, piangeva, e sbiancava, diventava rossa. Mi teneva la mano come se stesse partorendo e sono stata diverse ore con lei. E, insomma, piano piano si è calmata, abbiamo pregato. E dopo circa 2 o 3 ore sono andata via. Alessandro mi chiamava: ma dove sei finita? Sto arrivando, Ale. E sono andata da lei per 3-4 giorni consecutivi. Un giorno incontro suo padre. E lo incontro su questo vialetto e mi dice: guardi, io la devo ringraziare. Grazie per quello che sta facendo per mia figlia. Ho detto: niente, guardi, mi sentivo di farlo, aveva bisogno di aiuto e ho prestato aiuto a lei. Sapete dove abitava il padre? Il padre abitava sopra casa sua, insieme alla mamma. Ed ero io a tenere la mano stretta a quella figlia, non loro, perché loro si erano fermati davanti a un virus. Avevano paura. E sopra abitava la sorella con il marito e il figlio. E invece la sorella aveva pensato bene di non scendere perché questa sorella che stava male aveva fatto un'altra scelta diversa e quindi non meritava aiuto perché non stava aiutando il mondo a venire fuori da questa situazione. Ellen White scrive nella Speranza dell'uomo: l'amore nei confronti del prossimo è la completa manifestazione per l'amore del Signore. Il Re della Gloria è sceso fra noi per infonderci questo amore, perché fossimo membri di una sola famiglia. Quando ci conformiamo alla sua ultima raccomandazione, che vi amiate gli uni agli altri come io ho amato voi, Quando amiamo il mondo come Egli l'ha amato, allora la sua missione nei nostri confronti è adempiuta e noi siamo pronti per il cielo, perché abbiamo il cielo nei nostri cuori. Ai tempi di Noè il popolo ridicolizzava il messaggio predicato. Oggi, se parliamo alla gente della storia di Noè, cioè, ci prende in giro. E, a proposito, invito, non so se i ragazzi mi stanno seguendo, a guardare dei bellissimi documentari su YouTube che parlano del ritrovamento da parte di diversi scienziati dell'arca sul monte Ararat. Sono bellissimi, io sono rimasta personalmente molto affascinata. E negli ultimi 2 anni abbiamo anche sentito spesso parlare dell'Apocalisse. Sta arrivando l'Apocalisse, quello è l'Apocalisse, allora questo significa che così, disastri. Ma tutto questo in realtà non fa che diminuire il messaggio, cioè c'è una tale, come dire, leggerezza nel nominare questa Apocalisse, che è il gioco che fa Satana, proprio per sminuire e allontanare tutti coloro che non conoscono bene le scritture. Invece noi sappiamo che l'Apocalisse è l'ultimo capitolo della Bibbia ed è il capitolo dove Dio veramente ci fa questo grande invito e ci dice, insomma, che se accettiamo la sua parola lui ci salva. Infatti in Apocalisse 1:3 sta scritto: beato chi legge e beati quelli che lo ascoltano, che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Il Signore dice beati. Beati chi legge e beati quelli che ascoltano. Oggi abbiamo bisogno di nutrirci del pane della testimonianza e siamo chiamati a dare testimonianza. Siamo chiamati a dare l'ultimo messaggio. Vi faccio una domanda a cui risponderete intimamente in silenzio. Ma chi sono questi 3 angeli che volano in mezzo al cielo? Chi rappresentano? Lo stiamo studiando, no? Se non capiamo noi oggi dove ci troviamo nella linea del tempo e non abbiamo capito noi l'importanza di questo messaggio, il significato di questa vita, dove stiamo andando, che cosa potranno capire i nostri figli, i nostri giovani, i nostri nipoti? Noi siamo coloro che stanno formando e formeranno le nuove generazioni. Io spesso me lo chiedo, perché forse il ritorno di Gesù lo vedrò io, o lo vedranno i miei figli o i figli dei miei figli. Ma io come sto preparando la mia famiglia a questo messaggio e a questo evento? Quanta responsabilità ho nel consegnare i miei figli a questo mondo? Quanta responsabilità abbiamo nel non predicare questo messaggio dentro e fuori la Chiesa? Li spaventiamo? Io dico di no, perché Gesù non voleva spaventare, voleva solo salvare. Gesù ama me e ama voi. Nel versetto in Tito 2:6-7 sta scritto: esorta ugualmente i giovani a essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità e dignità. Siamo noi il loro esempio. Siamo noi. Nessuno in questo mondo ci offrirà ai nostri giovani, alle persone che amiamo, a noi stessi, un patto migliore. Nessuno ci dirà che riponendo fiducia in Lui, in Dio, Lui ci donerà il perdono. Nessuno ci dirà che le nostre debolezze in Gesù diventeranno forza, che le nostre paure e le nostre ansie troveranno pace, che il tempo dedicato a Lui si trasformerà in una strada che porterà alla salvezza, all'eternità. È vero che siamo liberi, è vero che saranno liberi di scegliere, ma come genitori, come fratelli in Cristo, abbiamo il dovere di dare l'esempio, di insegnare così sta scritto e di esortarci e aiutarci a vicenda. Dobbiamo avere il coraggio di chiamare le cose sbagliate con il loro nome. Dobbiamo pregare per la nostra comunità affinché il seme piantato possa portare frutti e il nostro insegnamento sarà guidato dallo Spirito Santo. In Romani 10:17 sta scritto: la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. In Matteo 5:14 sta scritto: voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Dio ci ama e, avendoci creati esseri liberi, abbiamo il libero arbitrio. Dio ci chiede di amarlo per scelta e non per paura. Oggi siamo abituati a vedere come l'uomo sottoponga il suo popolo all'ubbidienza delle sue leggi. Dio ci mostra invece la legge della libertà. L'uomo ci mostra la legge della sottomissione, Dio ci mostra la legge della salvezza. In Geremia 17:5 sta scritto: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Le ultime parole dell'Apocalisse ci dimostrano tutto l'amore e l'invito che Dio ci fa senza costrizione. Apocalisse 22:17. Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni. Chi ascolta ripeta: vieni. Chi ha sete venga. Chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita. Non in cambio di qualcosa. Ci dice gratuitamente. La misericordia di Dio è straordinaria, perché è paziente, perché ancora oggi viviamo il tempo di grazia. Siamo ancora in tempo. Oggi viviamo nell'inganno che tutto sia amore, e per amore del prossimo dobbiamo accettare ogni profanazione della parola di Dio. Il messaggio che passa è quello dell'amore universale. Ci dobbiamo tutti volere bene, anche a costo della perdita dei valori. La ribellione ha oltrepassato il limite. L'apostasia ha raggiunto veramente il culmine. L'idea di assomigliare all'Onnipotente ha pervertito il cuore. Adesso l'uomo riesce a far tutto, ma solo una cosa non riuscirà mai a fare. Sapete qual è? Lo sappiamo tutti. Riesce a far tutto. Non potrà riportare in vita le persone. Questo non ha avuto il potere di farlo. Crediamo più alla scienza che a Dio, nostro creatore. Crediamo più agli astri che alla sorella White. Greta Thunberg, al World Economic Forum di Davos, ha dichiarato: abbiamo il dovere di dare speranza ai giovani, ma io non voglio la tua speranza. Non voglio che tu abbia speranza. Voglio che ti venga il panico, voglio che tu senta la paura che provo ogni giorno, e allora voglio che tu agisca. Questo è il suo messaggio senza speranza alcuna. Greta è il simbolo mondiale delle nuove generazioni che vogliono salvare il pianeta. Il vostro cuore non sia turbato, dice Gesù. Ho fatto fatica a non rimanere turbata quando ho letto che le è stata conferita la laurea in teologia, perché è considerata la salvatrice e protettrice di questo pianeta. È lei che salverà il mondo, non Gesù. Se conoscesse la Bibbia, Greta saprebbe che in Genesi 8:22 sta scritto: finché, qua siamo dopo il diluvio, finché la terra durerà, semina, raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. Io lo amo in maniera particolare, perché quando vedo la natura che fiorisce dico: Signore, tu ancora non ti sei stancato a far fiorire questi alberi, a far brillare le stelle. E tutto ci parla di Lui, ci dice sempre: io sono qua, sono qui con te, con voi. Ho letto ultimamente su Focus delle notizie su Chernobyl. Mi sto avviando alla conclusione. L'articolo cita così: le aree più contaminate della foresta rossa di Chernobyl mettono a rischio la produzione e il lavoro degli insetti impollinatori, quindi api, bombi, un fenomeno che avrà conseguenze sull'intero ecosistema. Prosegue così l'articolo: ironia della sorte, gli stessi scienziati hanno trovato nell'area una grande abbondanza e diversità di bombi legata alla diversità di piante selvatiche cresciute spontaneamente. La riorganizzazione della natura dopo i disastri causati dall'uomo segue dinamiche complesse e non sempre prevedibili. Per loro non prevedibili. Cioè, è meraviglioso, lì è successo un gran disastro, c'è tutto l'orrore dell'uomo, ma c'è anche la potenza, la vita di Dio. È una cosa fantastica questa cosa. Quindi vorrei dire a Greta che noi non viviamo innanzitutto nella paura e che questo messaggio sicuramente non porterà visibilità e soldi come porta magari a lei, però ci porta verso la salvezza. Questa è la cosa per noi più importante. Il World Economic Forum è una fondazione che si impegna a migliorare il mondo a livello mondiale su tutti i fronti, economia, scienza, salute. Il fondatore è Klaus Schwab. Questa persona ha affermato che c'è la necessità di annientare le immagini storiche e religiose come Gesù, mettendo al loro posto la forza creatrice dei pensieri. Le sue parole sono riflettersi sulla materia e condizionarla. Allora, io anche questa cosa mi ha fatto molto riflettere. Cioè, questi qua si riuniscono da tutte le parti del mondo e prendono decisioni per noi. Allora io ho pensato, ma possiamo fidarci di uomini che non riconoscono Gesù? Possiamo pensare che queste persone che vogliono annientare Gesù possono fare il nostro bene? Possiamo pensare che queste persone ci porteranno in un mondo migliore? Allora, se siamo figli di Dio, diciamo di no. Se siamo figli dell'uomo, diciamo di sì. In Giovanni 5,19 sta scritto: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Però Gesù ci dice in Matteo 10,16: ecco, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. In Luca 10,19 sta scritto: ecco, io vi do il potere di camminare sopra i serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. Se è vero che tutto giace sotto il maligno, ma nulla ci potrà fare del male, perché Dio ci dà la sua protezione, ci dà. In Proverbi 4,5 sta scritto: acquista saggezza, acquista intelligenza, non dimenticare le parole della mia bocca e non te ne sviare. Dio nelle Sacre Scritture ci racconta tutt'altro. Se cadiamo in questa trappola così sottile e così tanto rivestita di falso amore e finto bene per l'intera umanità, finiremo col violare il patto con il nostro Dio. Lo sguardo di Dio è sempre rivolto su di noi. In Giosuè 1,9 sta scritto: non ti ho io comandato, sii forte e coraggioso? Non temere dunque, non spaventarti, perché con te il Signore tuo Dio ovunque tu vada. La porta è ancora aperta. Gesù ci sta tendendo la mano e lo Spirito ci sta invitando. In Apocalisse 14,12 sta scritto: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. E in Apocalisse 22,10-11 sta scritto: poi mi disse, non sigillare le parole della profezia di questo libro, è tutto aperto, è tutto sotto la luce del sole, non abbiamo più niente da scoprire. Dio ci ha detto tutto, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto continua a predicare l'ingiustizia, chi è impuro continua ad essere impuro e chi è giusto continua a predicare la giustizia e chi è santo si santifichi ancora. Che Dio possa mantenerci saldi e fedeli nella sua parola, per essere sigillati in quella promessa, in quel patto eterno che ha fatto con ognuno di noi, per tutte le persone che per comprensione e accettazione lo vogliono seguire. Grazie. Amen. Padre che sei nei cieli, e con immensa gratitudine, Signore, che ti ringraziamo perché tu ci tendi la mano, perché ci sai aspettare. Ti prego, mio Dio, fa che il sacrificio di Gesù, del tuo figliolo, Signore, non sia invano per le nostre vite. Ti prego, Signore, di mantenerci saldi in quel patto che tu hai voluto fare con noi. Ti prego, mio Dio, di aiutarci, di far sì che lo Spirito Santo possa scendere su ognuno di noi, affinché ognuno di noi possa piano piano cambiare
con comprensione, Signore, e accettazione della Tua parola. Fa, Signore, che questo possa avvenire in ognuno di noi, perché solo così potremo salvare le nostre famiglie, perché solo così potremo incoraggiare le persone, Signore, che ci ascoltano. Ti prego, mio Dio, aiutaci in questo, perché Tu stai arrivando. Lo so che tutto, Signore, ci allontana da Te, ma Ti prego, Signore, di darci la forza di nuotare controcorrente. Ti prego, Signore, di aiutarci a rimanere aggrappati a quel pensiero che Tu ci sei, che Tu esisti, che Tu tornerai e ci salverai. Tu hai fatto questa promessa e Tu ci hai anche ricordato che non siamo soli in questo mondo, perché Tu, Signore, se riconosci i nostri cuori, che sono puri e sinceri, sei lì che ci aiuti, che ci sostieni, che ci fai rialzare tutte le volte che noi cadiamo. Ma ti prego, Signore, affinché possiamo subito metterci all'opera, perché il tempo di grazia, Signore, sta per terminare e noi non vogliamo rimanere fuori da questa porta di salvezza. Grazie, Signore, per tutto quello che hai fatto per ognuno di noi. Grazie, Signore, per tutte le volte che hai compiuto un miracolo nella nostra vita. Ti preghiamo, Signore, di sostenerci, di aiutarci e di benedire questa comunità e di farla crescere, Signore. Abita qui in mezzo a noi. Tu stai bussando alla porta e ti prego, Signore, affinché ognuno di noi possa aprire quella porta, perché Tu ci inviti a stare con Te. Grazie, Signore. Rimani per il resto della giornata con noi. Tutto questo te l'abbiamo chiesto non perché abbiamo alcun merito, ma te lo chiediamo nel nome meraviglioso di Cristo Gesù. Amen.